Grazie. Allora, innanzitutto un cordiale saluto a tutti i presenti. È un sentito, veramente sentito ringraziamento al dottor Vito Lomonaco, presidente del Centro Operatore, per aver voluto invitare alla presentazione del libro della cara Giuseppina Tesauro, che io conosco da alcuni anni, perché moglie di un meraviglioso magistrato che ho avuto la fortuna, e non è una mia piaceria, di avere con me durante la mia permanenza presso il Tribunale di Termini Imerese. Il libro che oggi presentiamo tratta una materia che è molto congeniale, come ha ricordato l'amico Vito Monaco, è stato oggetto dell'indagine del gruppo antimafia di cui ho avuto il privilegio e l'onore di fare parte. Il libro si intitola Dai giardini della Conca d'Oro all'impresa, la mafia vista dal microcosmo di Villa Bari. Il titolo del libro è già una metafora di una filiera percorsa dall'associazione Predelinque denominata Cosa Nostra, che di volta in volta è stata mafia rurale, la mafia dei contadini e dei rifondi, poi mafia del contrabbando, delle sigarette, del narcotraffico, cioè dello spaccio di sostanze stupefacenti, poi ancora mafia dell'edilizia, la mafia per intenderci del cosiddetto sacco di Palermo, per trasformarsi infine nella mafia imprenditoriale, che grazie alla commissione di interessi economici e di potere, con nuovi settori imprenditoriali, ha conseguito il controllo sempre più soffocante del territorio, inserendosi negli appalti pubblici, nelle attività economiche e persino nei santuari degli istituti di credito. Ecco, con uno stile che definirei sobrio e incisivo, l'autrice ha preso in esame ed ha quindi approfondito, con metodo sociologico, concordo con lei, e con lucido rigore analitico, gli avvenimenti, gli accadimenti e i personaggi che maggiormente hanno connotato la storia della mafia, e in particolare della mafia di Villa Bari, da Don Raffaele e il Marchese di San Giovanni al delitto Petrosino, ecco, dal fascismo e il prefetto Mori ai fasci di Villa Abate, dall'omicidio del sindacalista Vincenzo Sansone, come ricordato poco fa, al separatismo e a Salvatore Giuliano, dalla prima guerra di mafia scoppiata all'inizio degli anni 60 e dalla strage di Viale Lazio, altro episodio fondamentale della guerra di mafia di quel periodo, del 10 dicembre 1969, alla seconda guerra di mafia, nei primissimi anni 80, nel corso dei quali vennero uccisi, sotto i colpi dei colonnesi di Rina e Provenzano, Stefano Bontade e Salvatore Inserillo, rispettivamente capo della famiglia di mafiosa Santa Maria di Gesù o Guadagna e capo della famiglia mafiosa di Passo di Rigano. E nel cui corso venne commessa anche la famosa cosiddetta strage di Natale del 25 dicembre 1981, quando vennero uccisi a Bagheria, Pietro Battesi, Antonio di Biagio, Pitarresi e Giovanni Di Peri. Ecco, l'autrice si è poi soffermata sulle lotte intestine degli anni 90 tra i componenti delle cosche mafiose operanti in Villa Abate, in Montalto, i Cortone, i Di Peri, i Mandalà, con il tragico corollario di efferati fatti di sangue commessi per ottenere o conseguire o conservare la supremazia o per regolare vecchi conti in sospeso in una faida mafiosa dai contorni oscuri. Infine, per completare questo percorso, per completare questa filiera, l'autrice si è confrontata con la mafia del terzo millennio, partendo dal 20 aprile 99, data in cui è stato emesso il primo decreto presidenziale di scioglimento per mafia del Consiglio Comunale di Villa Abate, ci sarà per un altro nel 2002 se non sbaglio, continuando con quelle mutazioni geopolitiche di Cosa Nostra, volute dalla diarchia Rina-Provenzano, passando dalle grandi operazioni di pulizia, direi etnico-mafiose, quale ruota, Old Bridge, Senza Frontiere e Grande Mandamento, per approdare infine, per dirla con l'autrice, all'ultima fase della evoluzione della fucina di idee innovative che la mafia Villa Abate, il cosiddetto affare del centro commerciale che si è portato a termine, avrebbe permesso la realizzazione, grazie a una sinergia tra imprenditoria privata e mafia di una vasta struttura che avrebbe potuto ospitare e dovuto ospitare un cinema multisala e un centinaio di negozi. Ecco, un altro capitolo del volume, davvero molto interessante, è quello dedicato a storie e leggende. E su una di queste io desidero soffermarmi in particolare, poi capirete perché. Si intitola La mafia buona, buona tra virgolette. Narra in sintesi della storia di un pastore al quale venne rubato il gregge di 20 pecore, che rappresentava l'unico modo di sostentamento della sua povera famiglia. Naturalmente il pastore non pensa neppure lontanamente a ricorrere alla polizia, ai carabinieri, ma si rivolge invece al compare, tra virgolette, alla persona intisa del paese, raccontandogli quello che era accaduto. La persona intisa lo riceve, non gli dice nulla sul momento, non dice nulla, ma dice vai via che poi ti chiamerò se vuoi dire qualche cosa. Dopo qualche tempo il pastore viene chiamato dalla Mamma Santissima, il quale gli dice vai in quel posto della montagna e troverai il tuo gregge. Il pastore corre, trova il suo gregge, è felice e da quel momento avrà in grandissima venerazione quella persona che va salvato dalla miseria, dalla povertà. E da allora quel soggetto ha avuto il buon latte, il buon formaggio e la buona carne. Ma c'è qualcuno di voi che possa pensare che quella Mamma Santissima abbia usato buone maniere per convincere i ladri a restituire il gregge al pastore? Certamente no. E allora ho voluto ricordare questa breve storia, che non è leggenda ma è storia, di quello che forse tuttora accade, seppure su un altro piano. Perché vedete, non esiste una mafia cattiva, una mafia cioè che commette stragi, che commette attentati, che commette omicidi eccellenti. E non esiste una mafia buona, una mafia cioè che ha adottato una strategia diversa, una strategia non più stragista, ma una strategia di immersione, di sommersione, e come tale ancora più pericolosa. Perché? Perché non commettendo più reati non attira più l'attenzione delle forze dell'ordine e degli inquirenti. Esiste la mafia, esiste un'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, con sede illegale a Palermo e con agenzie in tutta la Sicilia, in tutta l'Italia e nel mondo, che costituisce un gravissimo pericolo per qualunque attività, per qualunque società. Ecco, quindi bisogna stare molto attenti. E siccome la semplice repressione, la sola repressione che opera degli inquirenti, dei magistrati, non è sufficiente per ottenere quello che un giorno sarà la vittoria, ma ancora secondo me è molto lontana da poter raggiungere, occorre che qualcun altro ci venga incontro. E chi ci può venire incontro? La parte sana della società, della quale voi siete buoni rappresentanti in questo momento, in cui a quest'ora, con questo caldo, siete ancora qua a sentire noi. E quella parte buona della società, allertita e avvertita, che denuncia il pizzo, che denuncia le tangenti, che si costituisce parte civile in processi di mafia, che organizza convegni per parlare di mafia, che scrive libri come la scrive l'amica Giuseppina Tesauro. È questa la parte buona della società che ci deve stare accanto. Perché senza l'aiuto di questa parte sana della società noi non ce la faremo mai. Perché questo aiuto dalla politica noi non lo abbiamo. Nel suo discorso di insediamento, l'ultimo presidente del Consiglio non ha usato una sola parola, io almeno non l'ho sentita, però che sono anziano, un pochettino sordo anche, ma non mi pare di aver sentito che abbia pronunciato la parola mafia. E questo è un fatto molto, molto sintetico. Perché vedete, in questo momento sembra che si stia perdendo il senso e il sentimento dell'interesse generale, del futuro, dello Stato, dell'istituzione. E allora occorre uno scatto, un soprassalto di dignità e di fierezza. Questo stato non può che venire da parte vostra, da parte di quella società che ci è vicino, che ci deve essere vicino, che ci deve accompagnare, perché vedete, altrimenti il sacrificio di tanti colleghi, 25 colleghi che sono morti, vittime del terrorismo e vittime della mafia, in ultimo Giovanni e Paolo, saranno morti in vano. E vedete, uno degli scopi principali del pool antimafia, come venne costituito, era non soltanto quello ovviamente di combattere la tracotanza, ormai del tutto insopportabile, di Cosa Nostra, di questa Camigna Infetta, di questo bubone malefico che attentava alla nostra terra così bella ma così sfortunata, per questo problema endemico che ha già da tempo, era quello il pensiero dei giovani, dei nostri giovani, che sono già il nostro presente, ma che saranno il nostro futuro, la nostra prossima classe dirigente, ai quali vogliamo consegnare una società diversa da quella in cui noi abbiamo vissuto. Una società in cui non debbano chiedere, come tuttora accade, per favore al politico mafioso, al politico potente o mafioso potente del momento, o politico mafioso, perché forse ci sta anche per favore quello che a loro spetta di diritto, per poter sentire ancora una volta la dignità di essere cittadini e non di essere sudditi. Perché vedete, possano, e qua cito una bellissima frase di Paolo Corsellino che cito sempre, per questi giovani possano avvertire, sentire il fresco profumo della libertà che rifiuta il puzzo della indifferenza, della contiguità, della complicità, e quindi possano veramente sentirsi parte di questa società civile che indubbiamente non ha bisogno di essere ancora una volta, di essere condivisa con queste persone che sono la negazione di ogni diritto e di ogni legalità. Ecco, per concludere, io desidero ora rivolgermi alla cara Giuseppina Tesauro. Io non sono un critico letterario, ma partendo dalla considerazione che già lei ha svolto, che molti libri sono stati scritti, anche troppe cose, sulla mafia siciliana, cioè su Cosa Nostra, incentrati, come ha osservato bene il professor Antonio La Spina, su alcune figure carismatiche o su alcune importanti vicende giudiziarie, mi sembra che il libro di Giuseppina abbia centrato in pieno l'obiettivo prefissatosi, e cioè descrivere il fenomeno mafioso con occhio attento al microcosmo dell'abatese, utilizzando sapientemente tutta una serie di materiale variegato, costituito da atti giudiziari, da dichiarazioni di collaboranti, da interviste lasciate da magistrati, religiosi, appartenenti alle forze dell'ordine, e infine da storie e leggende raccolte a Villabate, che hanno arricchito con un mix di fantasia e di realtà il prezioso contributo di conoscenza dell'autrice sulla realtà di un comune, quello di Villabate, due volte sciolto per mafia nel 99 e nel 2003, a riprova della permeabilità di questa amministrazione ad infiltrazioni delle organizzazioni criminali. Conclusivamente mi sento di poter affermare che il volume è a grande pregio di ripercorrere la storia della mafia nella città di Villabate, perennemente collegata a quella di New York, vera e propria cerniera tra la mafia di città e della cinta esterna, sicuro avamposto dei corleonesi, centrale del narcotraffico e con un rapporto organico, strutturale, direi ancestrale e viscerale, con la politica locale, regionale e nazionale, con una mafia camaleontica, perché ha saputo sempre adattarsi al mutato contesto temporale ed socio-economico. Quindi complimenti davvero sinceri all'autrice, alla quale auguro di seguire le orme, l'ho scoperto per caso, di due illustri italiani che portano il suo stesso cognome, il letterato Tesauro Emanuele e il giurista Tesauro Alfonso. Ma poi lo stesso cognome dell'amica, che arriva dal greco tesoros e forma arcaica di tesoro, è di per sé stesso un insieme di doti veramente brillanti. Quindi cara Giuseppina, a De Maiora e a De Meliora.